In altre parole.
Luca Scarlini, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ieri abbiamo parlato di animali, di come gli animali stiano, tra virgolette, prendendo il controllo, il potere, o quantomeno stiano cercando di recuperare degli spazi che avevamo loro sottratto, e continuiamo a parlare di animali oggi, anche se non parliamo di un animale reale, ma di un animale emblematico, simbolico, che mostra una piccola particolarità del nostro tempo presente, e vogliamo parlare del mosaico del toro in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, che è tornato completamente restaurato, ma c'è qualcosa che manca, Luca Scarlini.
Mancano gli attributi del toro che rappresenterebbero nel diagramma simbolico della Galleria Vittorio Emanuele, che è tutta intesa a celebrare l'Italia nuova unita, la città di Torino. E notoriamente c'è un rituale scaramantico. Non molto tempo fa, nel mese di febbraio, si è visto George Clooney con la consorte in Scappata da Como, che faceva il rituale medesimo e che prevedeva di stare sopra i genitali del toro. Tale tanto è il toccamento di questi genitali dell'animale simbolico che era andato più giù rispetto al livello del pavimento di 2,5 centimetri, che è un vero e proprio disastro. Quindi il restauratore ha dovuto mettere mano il lapicida a riparare la scultura, ma per tutta una serie di motivi, dice lui, tecnici, sono scomparsi gli attributi, è rimasta solo una verga. E quindi quello che veniva usato per il rito superstizioso non c'è più, ed è nata una bagarre social, si può immaginare. Il mondo social adora questo tipo di discussioni che hanno a che vedere naturalmente con un tema principale di cui non si parla mai, perché facciamo finta di essere moderni, di non avere mai nessun tipo di dubbio, e in realtà, guarda caso, il toro e i suoi attributi fanno parte di una categoria che è quella della superstizione, che invece oggidì è vivace quanto mai in altre epoche precedenti e predigitali.
Sì, si tratta di una superstizione che si esprime quasi come pensiero magico della micro quotidianità. Non sono grandi riti, non sono credenze che influenzano i punti principali della nostra vita, però intanto una piccola parte di noi continua ad affidarsi a piccole magie anche proprio nella vita di ogni giorno. C'è una parte che rifiuta di essere completamente razionale.
Quello è anche un bene, naturalmente, un'epoca che spesso nega l'anima, in queste piccole, falle quotidiane si ritrova in comunicazione con altri ambiti del pensiero e dell'immaginazione. Ma tra l'altro le superstizioni naturalmente hanno a che vedere anche con temi estremamente legati agli animali, basti pensare al gatto nero, che porterebbe sventura secondo numerose credenze che ci sono in giro per il mondo, e che è anche il motivo per cui questo animale è stato perseguitato nel corso dei secoli, perché è considerato l'animale delle streghe, perché banalmente era nero e andava in giro di notte.
Si è salvato solo perché ci liberava dei topi, probabilmente. Questo contrappensava, sì, il suo essere un animale del diavolo.
Assolutamente. Ma se si pensa, io lavoro molto in teatro, che in teatro non si può pronunciare a voce alta il titolo Macbeth. Si vedono attori svenire quando lo si dice, e invece si dice tragedia scozzese. Ma quando si pensa anche che in teatro in Italia non si può portare il colore viola, che è considerato iettatorio, anche lì attori noti, neanche noti per il loro razionalismo, fanno scene in consulte, mentre in Spagna il colore è il giallo. E tutto questo è legato a qualcosa di molto antico che gli attori hanno subito sulla loro vita, che sono i divieti ecclesiastici nell'andata in scena. Il vescovo poteva decidere della vita degli attori secondo il proprio capriccio. Se si faceva uno spettacolo troppo ardito, a quel punto il vescovo impediva le rappresentazioni, quindi il colore dell'abito del vescovo è viola o appunto giallo. Ogni paese ha le proprie, e ce ne sono di sconcertanti. Ad esempio il fatto che in Polonia si dice che i defunti vanno sepolti all'interno della domenica successiva alla scomparsa, altrimenti verrà il morto e si porterà via qualcun altro che è vicino a lui. Oppure quando si beve in Inghilterra, nelle scene più alcoliche da pub, bisogna sempre naturalmente offrire anche un bicchiere a persone assenti o che non ci sono più. E poi dopodiché naturalmente C'è una idea dei giorni anche, venerdì 13, giorno sfortunato considerato in vari paesi, però invece in Spagna martedì 13, insomma una somma di superstizioni di ogni tipo che a quanto pare fanno parte della nostra vita in un modo che noi non ammettiamo mai.
E tra l'altro, mi viene in mente una frase di Chesterton, se non sbaglio, che diceva che quando le persone smettono di credere in Dio non è che non credano più a niente, ma cominciano a credere a tutto. Come si diceva prima, non è una forma di fede, non è una credenza organizzata, ma una capillare tendenza ad avere tante piccole magie nella nostra vita quotidiana. In sé è qualcosa di positivo che non si riduca tutto al razionale, che ci si renda conto che non possiamo controllare tutto, però poi ha anche un risvolto negativo nella misura in cui si dà un'importanza esagerata a piccoli riti assurdi e si cade non tanto in una forma di fede, ma proprio in una forma di mania quasi ossessivo-compulsiva.
Eh beh, naturalmente, anche perché l'anima che si nega quotidianamente per il capitale alla fine torna dalla finestra quando la si è cacciata dalla porta. Non lo so, si vede al ristorante che vi sono persone che non possono passare il sale direttamente al vicino, bisogna posarlo sulla tavola. O anche, ricordo, in Turchia non si può mai dare un paio di forbici o un coltello con la lama rivolta verso la persona a cui si parla perché vuol dire che scatterà una lite. Tutto questo determina una serie di coreografie. Le persone fanno dei gesti che sono completamente diversi da quelli della loro rappresentazione quotidiana. Ed è questa anche la cosa più interessante del mondo della superstizione e anche di quanto la rete alimenta le superstizioni. La rete porta infinite notizie non vere o artefatte. O vere soltanto parzialmente, e da questo scattano anche superstizioni legate a momenti di cronaca, non solo a cose del passato, naturalmente. E questo vale per qualsiasi tipo di comunicazione. Ricordo quando venne la storia negli anni 80-90 del Ficus Beniamino che avrebbe contenuto dei ragni velenosi, perché forse era capitato una volta in un caso specifico di una pianta giunta da Oriente in Italia. E questo ha determinato il fatto che per un certo tempo nessuno l'ha più comprata, credendo che davvero fossero portatrici di morte e distruzione nella vita familiare. Sono le cosiddette leggende metropolitane che oggi si studiano meno, si studiavano di più negli anni 80-90 e che proprio il mondo urbano alimenta e nutre. E sono leggende che sono altrettante storie di superstizioni che evidentemente hanno a che vedere con la parte più indifesa della nostra percezione della realtà. Per cui crediamo di poter dominare tutto, ma dentro di noi sappiamo che non è affatto vero, evidentemente.
Sì, forse oggi si studiano meno le leggende metropolitane perché abbiamo preso a crederci davvero. Le chiamiamo fake news, ma poi in fondo a volte si aderisce anche alla fake news. Magari negli anni Ottanta si era paradossalmente più sgamati per certi aspetti. Ma un'altra cosa interessante e pericolosa è che queste superstizioni possono poi dirigersi negativamente verso qualcuno. Per esempio la questione dei menagrammi, degli iettatori, di persone che vengono considerate sfortunate o la superstizione che ha attraversato i secoli in Occidente è contro gli stregoni e le streghe, per esempio. Ne parlo perché so che Luca Scarlini ha affrontato anche la questione delle streghe, sia pure in una maniera indiretta, in un suo recente libro, che fra l'altro si intitola proprio emblematicamente Le streghe non esistono, pubblicato da Bompiani.
Beh, diciamo che naturalmente indicare qualcuno come portatore dei propri malanni è un'attitudine che l'essere umano, nella sua anche, diciamo, spesso miseria, ha sempre praticato in tutte le civiltà e tutte le epoche. Si ricorderà quella storia meravigliosa di Luigi Pirandello portata al cinema da Totò, che si chiama La Patente, in cui Totò interpreta un iettatore che vuole la patente di iettatore, perché tanto e tale è stato la quantità di cose che gli hanno detto contro, che alla fine lui ha detto di usarle queste cose e di farsi una reputazione da iettatore professionista, qualcuno che viene pagato per portare male agli altri. Ma al di là dello scherzo del grottesco, in realtà sono cose tragiche, se si considerano fatti di cronaca che sono accaduti, persone accusate di portare sfortuna, si sono trovate in situazioni terribili, hanno perduto il lavoro, sono state emarginate. Basti ricordare nel caso della musica pop italiana tutta la vicenda di Mia Martini, con discussioni infinite su quanto lei portasse sfortuna e di fatto numerosi anni di assenza dal palcoscenico. Le streghe sono state una figura inventata dalla Chiesa di Roma, di fatto per questioni economiche. per prendersi dei poteri, come ovvio, perché l'Italia del Rinascimento era pieno di donne che avevano i loro regni e li organizzavano, e la Controriforma ha voluto spazzare via le donne dall'amministrazione, e il modo è stato inventare la strega, dicendo sostanzialmente che la donna, se non era sempre criminale, poteva diventarlo molto rapidamente. Anche lì parlar male della vicina, di colei ad esempio che sa usare le erbe, di colei che è capace di medicare una malattia, di colei che può aiutare una gravidanza, a tutti gli effetti faceva sì che questa donna diventasse una specie di criminale pericolosissimo per tutti, e questo portava poi naturalmente a torture, processi e alla morte. La quantità di streghe uccise in Europa è incommensurabile, non c'è ad oggi una statistica adeguata che le racconti tutte, ma sono veramente migliaia e migliaia di donne sacrificate sull'altare di sangue della superstizione.
Anche se volevo, visto che l'ho evocato prima, tornare brevemente in chiusura al libro Le streghe non esistono, anche se in questa forma non si tratta più oggi di caccia alle streghe, designare proprio la persona designata come strega in maniera anche simbolica, questo tipo di meccanismo è ancora presente.
Beh, diciamo che in Occidente non c'è più la caccia alle streghe. Ricordo che la Repubblica Centrafricana ha lanciato statalmente, per legge, la caccia alle streghe di nuovo 6 mesi fa, dicendo che se una donna è accusata di stregoneria, un uomo può essere ucciso e non si paga pena. Ricordo anche che nei fatti del Ruanda la questione dello scontro tra Hutu e Tutsi è stato giocato sul fatto che i Tutsi sono stati accusati di essere streghe stregoni, e quindi si è detto: uccideteli, non sono persone, sono mostri. Per cui è un gioco terribile che sempre cerca un proprio nemico, che usa la superstizione, che è dentro di noi, è inutile evitare di saperlo, di pensare che non ci sia, e di fatto è uno strumento terrificante di discriminazione, di attacco.
Sì, effettivamente è proprio un eterno umano, al di là delle circostanze storiche in cui si verifichi, che sia il Rinascimento, che sia il presente, che sia anche quello che avveniva prima del Rinascimento, l'idea di non controllare la nostra vita e quindi di temere che chi è diverso in qualche modo possa assumerne il controllo. Grazie Luca Scarlini per essere stato con noi anche oggi. Ricordo che potete riascoltare le puntate sul nostro podcast rsi.ch/rete2 e che saremo di nuovo in diretta domattina alle 8:18. Buona giornata.
Arrivederci.
Rete 2.